Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, purché se ne parli.
Un saluto a tutte e tutti, ben ritrovati con 7, lo spazio di informazione, rassegna stampa, approfondimento e analisi di Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni, parliamo oggi di Palestina, Palestina-Israele, il conflitto israelo-palestinese, argomento di fatto sparito dall'informazione e dalla stampa, almeno qui in Italia. C'è una sorta di censura o di autocensura quando si tratta di sviluppare una critica nei confronti delle scelte del governo israeliano, di raccontare notizie scomode riguardo le decisioni politiche e l'attuazione delle politiche sul territorio che il governo israeliano fa. E quindi è necessario, insomma, ogni tanto aggiornare. Lo facciamo con un'intervista molto interessante realizzata su Radio Città Aperta con il giornalista Michele Giorgio, il Manifesto Pagine Esteri, che insomma offre una serie di spunti interessanti e di notizie al momento magari anche poco note, che permettono certamente di quantomeno di aggiornare le proprie conoscenze rispetto all'argomento. Buon ascolto, ecco l'intervista. In collegamento telefonico con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto di Pagine Esteri. Ciao Michele, innanzitutto grazie alla disponibilità e buon anno.
Grazie a voi e auguri anche a voi.
Allora, volevamo un po', insomma, insieme a te fare un po' il punto della situazione sulla Palestina, di cui purtroppo si parla quasi mai. Lo fai tu, insomma, e pochi altri, no? Sia sul Manifesto che su pagine Esteri. C'era questa votazione all'ONU, di cui si è parlato pochissimo, per creare una commissione d'inchiesta sui diritti umani in Palestina, diritti umani lesi evidentemente dagli israeliani. C'è insomma il governo Netanyahu con una piattaforma politica allucinante, abbiamo letto esplicitamente l'annessione della Cisgiordania.
Precisiamo subito che l'annessione della Cisgiordania ovviamente è un po' nei sogni oltre che nel programma delle forze politiche che compongono questo governo. Se poi il governo Netanyahu sarà davvero in grado di farlo, cioè nero su bianco, perché noi non dobbiamo dimenticare che Israele già controlla da 55 anni la Cisgiordania, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est, quindi sul terreno c'è un'annessione che è già avvenuta, visto che nessuno si è concretamente opposto a questa annessione, al di là dei palestinesi sotto occupazione naturalmente. Però è chiaro che ci troviamo di fronte alla possibilità di un'annessione, così come si era paventata già qualche anno fa, quando alla presidenza degli Stati Uniti c'era Donald Trump, stretto alleato di Netanyahu, e quindi si ripropone questa possibilità. Poi vedremo se Netanyahu sarà in grado di realizzarla oppure no. Quello che è certo è che sicuramente abbiamo cominciato questo mandato del nuovo governo Netanyahu con i fuochi d'artificio, perché abbiamo visto che il ministro più chiacchierato, più discusso e sicuramente più pericoloso, cioè Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, con poteri straordinari di controllo sulla polizia, ha inaugurato il suo incarico andando a passeggiare sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. Non era la prima volta che che Itamar Ben-Gvir si recava nel terzo luogo sacro dell'Islam, ma questa volta lo ha fatto per la prima volta da ministro, quindi la sua passeggiata, la sua mossa, il suo gesto hanno avuto il sapore di un atto quasi ufficiale. Ecco perché c'è stata una grossa risposta non solo da parte dei palestinesi ma anche a livello internazionale. Naturalmente tutte le ipocrisie del caso vanno sempre sottolineate, soprattutto quando parliamo dell'atteggiamento dell'Europa, dei paesi occidentali, degli stessi Stati Uniti, che hanno protestato con Israele dicendo che bisogna far di tutto per conservare lo status quo della spianata delle moschee e quindi evitare questi gesti come quello di Tamar Ben-Gvir, però sicuramente c'è stata una risposta e che potrebbe tradursi con una presa di posizione da parte anche delle Nazioni Unite. Già nei giorni scorsi abbiamo visto un voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha chiesto alla Corte Penale Internazionale dell'AIA di esprimere un parere, dare un suo parere su l'occupazione di Israele, la sua legalità dopo 55 anni. Avete ricordato giustamente che l'Italia fa parte di uno di quei paesi che hanno votato contro questa possibilità. Evidentemente è la politica estera che porta avanti e porterà avanti il governo Meloni, che già si è proclamato uno dei più stretti alleati di Israele e soprattutto di questo governo appena entrato in carica. Però adesso ci troviamo di fronte al fatto che dopo la passeggiata di Tamar Ben-Gvir i palestinesi e i giordani, rivolgendosi agli Emirati Arabi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza, hanno presentato la richiesta per una risoluzione di condanna di Israele. La risoluzione, diciamolo subito, non ci sarà, probabilmente ci sarà semplicemente una presa di posizione che senza alcun effetto pratico da parte del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite, per il semplice motivo che gli Stati Uniti hanno già fatto capire che naturalmente porranno di nuovo il veto per fermare una risoluzione di condanna esplicita di Israele. Però è anche vero che potrebbero poi votare per questa presa di posizione, che comunque sarebbe molto critica di Israele, proprio per far capire che queste mosse fatte unilateralmente da Israele, in particolare dal ministro Itamar Ben-Gvir, non sono gradite a Washington.
Ci sembrano, diciamo, tutte prese di posizione, Michele, in qualche modo sembra più forma che sostanza, è sempre stata più forma che sostanza, sia le prese di posizione degli Stati Uniti che quelle, diciamo, di altri paesi, e l'ONU non vorrebbe che fosse soltanto forma, ma poi di fatto abbiamo visto che le risoluzioni ONU siano risoluzioni che così lasciano il tempo che trovano, Israele le viola senza alcun tipo di problema. È un po' questo, no, lo scenario da questo punto di vista.
Ma io non credo che, nonostante le critiche che già da tempo, dopo il voto del 1 novembre in Israele, vengono rivolte al Premier Netanyahu ed alcuni dei suoi ministri, non credo che ci sarà un cambiamento particolare da parte della cosiddetta comunità internazionale nei confronti della questione israelo-palestinese e per come è stata letta e interpretata sino ad oggi. Molte parole, pochi fatti. E credo che si andrà avanti così. D'altra parte la legge internazionale, le risoluzioni non mancano, il diritto internazionale parla in modo molto chiaro, però questo diritto, questa legge internazionale vengono applicate a seconda se sul banco degli imputati c'è un alleato degli Stati Uniti o un nemico degli Stati Uniti. E non vorrei ripetere cose un po' superficiali e banali, ma abbastanza ovvie, ma credo che sia così di fronte agli occhi di tutti, che se si è nemici degli Stati Uniti è chiaro che si viene soggetti a pressioni internazionali, a sanzioni economiche, ad altre azioni molto incisive, e abbiamo visto anche delle guerre proprio nel Medio Oriente negli ultimi 30 anni in cui sono state fatte applicare le risoluzioni dell'ONU anche con la forza, ma questo naturalmente, come dicevo, dipende sempre dal fatto se si è alleati o nemici degli Stati Uniti. Tornando invece alla questione in particolare, è chiaro che probabilmente se continueranno tutta una serie di azioni unilaterali che andranno a scontrarsi con il diritto internazionale, vedremo di volta in volta delle prese di posizione, ma io non mi aspetto dai paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti, che possano esserci delle azioni, possano essere adottate delle azioni vere e proprie per fermare, per contenere le azioni di questi ministri israeliani che sono più, diciamo, più segnalati e nominati in questa, da qualche settimana a questa parte. Invece credo che Israele terrà più conto delle sue relazioni con i suoi nuovi alleati arabi, perché tenete conto che gli Emirati, che hanno presentato diciamo questa proposta di risoluzione al Consiglio di Sicurezza su richiesta dei palestinesi e della Giordania, che lo ricordiamo è il paese custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, è un paese che dal 2020 ha stretto un'alleanza molto importante con Israele attraverso gli accordi di Abramo, e tra l'altro è un paese dove proprio Beniamino Netanyahu si sarebbe dovuto recare, a quanto pare, stando alle notizie che circolavano, già la prossima settimana, e invece questa visita è stata congelata per ragioni tecniche, che così si dice, ma tutti, anche gli stessi mezzi di informazione israeliani, descrivono questa decisione come una risposta degli Emirati al gesto di Tamar Ben-Gvir. Questo perché? Perché gli Emirati hanno tutto l'interesse a continuare l'alleanza con Israele, un'alleanza strategica e anche economica, ma il discorso è che certe azioni mettono fortemente in imbarazzo anche questi nuovi alleati arabi di Israele, come gli Emirati, ma anche il Bahrain o lo stesso Marocco, e di fronte ai governi di questi paesi, i regimi di questi paesi devono tener conto anche di quella che è la loro opinione pubblica, un'opinione pubblica che comunque rimane largamente sostenitrice dei diritti dei palestinesi. Per cui quando poi ci sono queste azioni come quelle fatte da Itamar Ben-Gvir, è chiaro che questi regimi vanno sotto pressione, le popolazioni si ribellano, protestano di fronte a quello che accade, tra l'altro in un luogo particolarmente importante per le tre religioni monoteistiche e quindi anche per l'Islam, come Gerusalemme, la spianata delle moschee. Si parla da tempo della possibilità che Netanyahu possa arrivare ad una intesa anche con l'Arabia Saudita, sarebbe un colpo diplomatico importantissimo per Israele, senza precedenti, un successo per Netanyahu, ma è chiaro che di fronte a queste azioni Riyadh, per quanto possa essere dietro le quinte alleate di Israele, non può firmare un trattato di pace ed un accordo pieno come quelli diciamo come gli accordi di Abramo e poi dover in qualche modo acconsentire a queste azioni. Vi riporto solo un ultimo caso: l'Oman, che è un paese che è stato considerato sempre molto vicino a Israele, dove tre primi ministri israeliani, tra cui anche Netanyahu, sono stati accolti negli anni passati, nonostante tra i due paesi non ci siano ancora rapporti diplomatici, ha votato attraverso il suo Parlamento una sorta di risoluzione in cui critica fortemente Israele ed esclude categoricamente di poter arrivare ad un trattato di pace con lo Stato ebraico. Quindi è una situazione abbastanza complessa della regione, e se da in Occidente il governo israeliano, qualunque esso sia al potere, gode comunque di una immunità abbastanza evidente, però bisogna capire che Israele ha forti interessi anche nel resto della regione, e se vuole mantenere una serie di alleanze con i paesi arabi del Golfo e non solo, deve ovviamente tener conto anche delle posizioni di questi paesi, a cominciare dalla Giordania, che è fortemente irritata per questo gesto di Tamar Ben-Gvir e che ha accolto, certo non con gli applausi, il ritorno al potere di Netanyahu.
D'altro canto anche Israele deve tener conto della propria opinione pubblica, che appare sempre più schierata verso, non so, un annichilimento, no, della popolazione palestinese arabo-israeliana, almeno dalle dichiarazioni e anche dal sostegno che questo governo di estrema destra, si può definire così, no, Michele, ha ricevuto.
estrema destra religiosa, è chiaro che c'è la maggioranza degli israeliani che è di destra ed è schierato, più o meno sulle posizioni di questo governo, forse non tutte le posizioni più estremiste, ma insomma Netanyahu sicuramente ha molto, molto sostegno ed è per questo che è tornato al potere. Però è anche vero che questo governo ha un'agenda, un programma che non riguarda solo i palestinesi, ma ha tutta una serie di intenzioni che riguardano, e proprio in queste ore se ne parlano, una riforma della giustizia che ricorda un po' le cose che si sentivano in Italia, in particolare durante i governi Berlusconi, che serve a mettere il bavaglio ai giudici, a limitare l'indipendenza della magistratura, del potere giudiziario. E questo genera molte proteste anche all'interno dell'opinione pubblica israeliana. Poi leggevo proprio un sondaggio di qualche ora fa che è stato pubblicato, dove il 70% degli israeliani laici dicono di aver paura di questo governo, che non è solo estremista di destra ma è anche molto religioso, quasi fondamentalista, e molti si aspettano anche cambiamenti in leggi che hanno garantito sino ad oggi i diritti della comunità LGBTQ ed altre minoranze nel paese, per cui il problema non riguarda solo i palestinesi sotto occupazione, i palestinesi all'interno dello Stato di Israele, anch'essi molto preoccupati, ma riguarda anche quella parte di opinione pubblica israeliana che evidentemente non accetta la politica di questo governo, non tanto per ciò che riguarda i palestinesi, ma per le azioni che potrebbe adottare, per le iniziative di legge che potrebbe varare che andrebbero a colpire anche delle libertà individuali e la stessa separazione dei poteri nel paese.
Un'ultima battuta, come spesso è capitato nella storia, quindi un pezzettino di tutela, diciamo così, minima dei diritti della Palestina potrebbe arrivare da altri interessi di politica internazionale, in questo caso strategici dell'area del Medio Oriente, e cioè i rapporti fra Israele e i paesi appunto del Golfo, tra l'altro voluti e implementati proprio da Trump, no? Un po' paradossalmente.
Beh, questo sicuramente, lo dicevo prima, bisogna considerare anche un'altra possibilità, che in qualche modo la vicenda tra Russia, la guerra tra Russia e Ucraina abbia anche dei risvolti qui. A dire il vero, per ora i primi segnali non sembrano proprio favorevoli ai palestinesi, perché ad esempio il nuovo ministro degli esteri israeliano Eli Cohen ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri russo Lavrov e sembra che le due parti si siano riavvicinate dopo una separazione, dopo una distanza che era emersa negli ultimi mesi, quando il passato governo israeliano, guidato soprattutto nella fase in cui è stato guidato da Yair Lapid, ha adottato una linea molto più pro Kiev rispetto al passato, e noi sappiamo che Israele gode anche di un via libera di Mosca per ciò che riguarda le azioni della sua aviazione nei cieli della Siria e del Libano, e vediamo questi bombardamenti frequenti dell'aviazione israeliana in Siria, dove paese dove opera anche l'aviazione russa, dove ci sono forze armate di Mosca alleate del presidente Assad. E appunto c'era stato questa tensione tra le due parti, anche se Israele non ha mai poi ufficialmente almeno mandato armi all'Ucraina, non ha mai adottato una posizione apertamente filo Zelensky, ha cercato di mantenere una sorta di equidistanza, anche se pendeva più dalla parte dell'Ucraina. Adesso invece vediamo che c'è stato questo primo riavvicinamento, e non dimentichiamo che i rapporti tra Putin e Netanyahu sono sempre stati molto stretti in passato. Ora, che cosa accadrà in futuro se la Russia, in conseguenza anche delle politiche occidentali, deciderà di avere una linea più di sostegno ai palestinesi? Nessuno può escluderlo. Certo è che per ora i segnali che arrivano non sono proprio quelli, e come dicevo, le preoccupazioni maggiori di Israele arrivano soprattutto da quei paesi arabi nuovi alleati che non accettano queste sue politiche unilaterali, questi suoi gesti unilaterali che imbarazzano i regimi, i governi, i leader di fronte alle rispettive opinioni pubbliche.
Questa è l'intervista realizzata con il giornalista Michele Giorgio, che ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Termina qui l'episodio di oggi di Seven. Ci sentiamo presto con una nuova puntata.
Seven.
Sette giornalisti, sette giorni, sette voci indipendenti.
Seven. Perché se ne parli?